Salve a tutti, benvenuti alla seconda delle puntate dedicate a New York. Il giorno dopo il nostro arrivo, dopo un caffè in camera, qualche dolcetto acquistato alla Pharmacy nell'isolato accanto al nostro albergo, entrammo in Central Park da Columbus Circle. Era sabato, faceva caldo e la città che avevamo davanti agli occhi si godeva gli spazi verdi, il lago, gli alberi, consumava un pasto sull'erba, prendeva il sole. E gli scoiattoli facevano il loro show su e giù per i tronchi e sui prati. Faceva molto caldo, sì, era umido e la borsa di cuoio che mi ero portata in viaggio era pesante, mi faceva male alla schiena, mi sentivo in colpa perché avrei rallentato la visita degli altri. Tutto intorno a noi un sabato di newyorkesi a diporto, sui prati in bicicletta, sui pattini di corsa, sul West Side. Quello dei Sanremo Apartments, quello dei Dakota Apartments, incappucciati da lavori di restauro. E poi Strawberry Field, un'area dedicata alla memoria di John Lennon, una sorta di giardino della pace, inaugurato il 9 ottobre 1985, in occasione del 45esimo anniversario della sua nascita. Un tondo a mosaico bianco e nero, ispirato a un mosaico pompeiano, circoscrive la parola Imagine. Fu realizzato in Campania e donato dal comune di Napoli. Che dirvi, non ci sembrò che rendesse onore John Lennon, ci sembrò poco curato, sciatto. Questo che stavamo percorrendo non era il Central Park che conoscevamo, a parte l'orizzonte dei Sanremo. Ci fermammo su una panchina per una breve sosta e alleggerirci dei panini che avevamo acquistato alla Pharmacy, farciti al parossismo, una vera e propria iperbole proteica che ci saziò i primi morsi. Visitammo il Museo di Storia Naturale che, ad eccezione della hall scenografica che si apre oltre lo scalone di accesso, ci apparve un po' dimesso nel complesso, come questa parte del Central Park, deludente in altre parole. Fuori ci attendeva ancora il caldo e un lungo percorso nel parco verso il West Side, dove digrada a mano l'altezza dei grattacieli e sulle panchine sedevano i neri delle chiese avventiste con i loro abiti anni 50 e gli opuscoli da distribuire ai passanti. Ci spingemmo fino ad Harlem, dove New York diventa un'altra città. Neri anziani davanti ai bar, sulle sedie di casa, donne e bambini sui ballatoi con le gambe penzoloni, nell'inerzia di quelle ore di sole del dopo pranzo che solo qualche chilometro più in là dorava la pelle sudata degli atleti del fine settimana. Ci sentimmo a disagio, tutto sembrava immobile, immutabile da tanto tempo e noi eravamo solo turisti. Ci infilammo diretti a Herald Square per un rapido passaggio da Macy nella subway, ma eravamo stanchi e uscimmo subito dopo dal grande magazzino, ritornammo verso l'albergo in mezzo al popolo del sabato pomeriggio, al traffico caotico di una città maleodorante che sfinisce. Quella sera rimanemmo in camera per la cena. Un po' di frutta, yogurt, cereali, panino e cereali, birra freschissima e Coca-Cola. E crollammo alle 21:30, senza doccia, senza denti lavati, in attesa del giorno dopo, domenica, dodicesimo compleanno di Livia. La nostra meta quel giorno era il Lincoln Center, dove l'aria attraversa l'architettura modernista e i fotogrammi dei nostri film, primo fra tutti Stregata dalla Luna. La piazza, dilatata sulla strada dalla magia del grandangolare, illuminata, sfavillante, nell'acuto d'acqua della grande fontana, mentre Nicolas Cage, alias Ronnie Cammareri, perdutamente innamorato, aspetta Cher, Loretta Castorini, per assistere alla Bohème. Ci sedemmo sulle panchine di pietra, ci scattammo fotografie, era bello, era molto bello stare lì, nel più vasto centro culturale della città, che ospita teatro, musica, danza. Ci stavo bene. Sembrava che lì, New York, si prendesse una pausa, Avrei avuto voglia di fermarmi e di scrivere. Ma era il compleanno di Livia, come dicevo, e ci mettemmo sulle tracce di un regalo che soddisfacesse tutti e tre. Dopo qualche acquisto al Century 21, ritornammo per la nona strada verso Hell's Kitchen. La nonna rigurgita di vita, di edifici bassi e rossi, di laterizio, diagonali di scale antincendio, fagocitati dai grattacieli delle nuove generazioni. Gente di tutto il mondo, ristoranti etnici, colori. Ci saremmo tornati una sera di quelle per la cena. Per festeggiare Livia, invece, quella sera scegliemmo il Grill Park Restaurant di Bryan Park all'aperto, quantomeno per evitare lo shock termico del passaggio tra il caldo esterno e le temperature polari dei locali newyorkesi, come c'era accaduto la prima sera da Gallagher, una delle più note steakhouse di New York. Faceva talmente freddo che non vedevamo l'ora di terminare la nostra cena, peraltro ottima, e di uscire di lì. Era il tramonto, la Fifth era dorata, c'era poca gente in giro. Ci accomodammo sulle poltroncine di vimini del ristorante, ci godemmo una splendida serata, illuminata dalla luce calda delle candele nella quiete del parco. Concludemmo la serata con una bella passeggiata lungo la Fifth, sofisticata. L'abito, un tubino scuro, imprescindibilmente. Il giorno dopo, Subway R fino a Whitehall Station per il ferry boat che ci avrebbe condotto al cospetto della Liberty Statue e ad Ellis Island. Sul traghetto scrissi: è bello allontanarsi da Manhattan per via d'acqua, cuspide che fende l'Hudson River. Ma a noi manca la prospettiva del migrante, veniamo da terra, procediamo in senso inverso e la statua è un gigantesco souvenir che rapiamo con scatti a ripetizione e Ellis Island, uno stanzone rimesso a nuovo che ha perso il filo del racconto. Nei 62 anni di attività di questa celeberrima stazione di sosta, prima della sua chiusura nel 1954, 12 milioni di migranti passarono di lì per ottenere il permesso di ingresso negli Stati Uniti. Frank Capra, Rodolfo Valentino, Max Factor, Bob Hope. Oggi l'edificio ospita il Museo dell'Immigrazione che, nella sua articolazione, spiega come si configurasse l'accoglienza nei confronti di chi approdava sull'isola. Ai passeggeri di prima e seconda classe venivano risparmiati l'ispezione legale e medica riservata esclusivamente a quelli di terza. Al primo piano i migranti venivano registrati e sottoposti a visita medica. Sono esposti foto, documenti d'epoca nello spazio museale. Liberty Island, invece, ospita il simbolo stesso dell'indipendenza americana, la Statua della Libertà, appunto, dichiarata monumento nazionale nel 1924 e inserita nella lista dei monumenti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1984. Dicevo che è simbolo dell'indipendenza americana, ai suoi piedi, infatti, una catena spezzata, i piedi poggiano su questa catena. Che è chiaramente metafora della vittoria sulla tirannia. Nella mano destra la statua regge una fiaccola e nella sinistra la dichiarazione di indipendenza datata 1776. È stata realizzata in rame, il verde infatti è dovuto all'ossidazione naturale del metallo, e su una struttura interna invece in acciaio, originariamente in ferro, ideata dall'architetto Gustave Eiffel. Dicevamo che è interamente di rame, ad eccezione della sommità della fiaccola, in oro zecchino. Fu donata dalla Francia agli Stati Uniti per simboleggiare la fratellanza tra i due popoli. Lo scultore alsaziano Bartholdé, che venne incaricato della sua realizzazione, si ispirò al Colosso di Rodi per quella che avrebbe dovuto essere una statua faro su uno degli isolotti nella baia di New York. Una volta terminata, fu smontata e spedita negli Stati Uniti e assemblata sul posto dove oggi milioni di turisti la ammirano e la immortalano nelle loro fotografie. Lady Liberty, come viene comunemente chiamata, è un donnone di 46 metri di altezza, senza calcolare il piedistallo in muratura, e di 225 tonnellate di peso. C'era molta gente quel giorno e noi rinunciammo alla visita al suo interno. Al ritorno attraversammo l'East River e approdammo a Brooklyn, alla Court Street Station. Bellissimo il colpo d'occhio all'uscita. Alle spalle la Court e di fronte la Camden Plaza e il parco con il memoriale per le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Percorremmo Washington Street, elegante nel suo rinnovato arredo urbano, affiancata da gallerie, boutique e agenzie immobiliari, decisamente europea. La Promenade, piloni del ponte, scorci imparati a memoria da decenni di cinefilia, gli edifici bassi in cortina rosso fucina, i capannoni e i campi al coperto per le promesse dell'NBA. Il sole scottava. Poi da Harry Street, Montague Street, che ci piacque da subito come tutta East Brooklyn, in piena evoluzione, con i suoi isolati di discrete case basse a schiera, con le aiuole ben curate, i suoi market con prodotti un po' più veri rispetto a quelli di Manhattan. E poi di nuovo in subway, sulla R, in direzione Herald Square e albergo. Bene, anche oggi a termine la seconda puntata dedicata a New York. Vi do appuntamento alla prossima, come di consueto, vi auguro buon viaggio. A presto!